Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati a tutti voi, siamo arrivati alla 173esima puntata di questo nostro programma del mercoledì. Un buongiorno a tutti, anche se è estate, però noi continueremo, faremo una pausa soltanto per Ferragosto. Non sono solo in studio, c'è Carletto Fiorucci e fra l'altro abbiamo una novità quest'oggi, non il sindaco del comune di Gualdo Tadino, ma un architetto che ci verrà a spiegare anche un po' di storia della nostra città e anche altre. Parleremo un po' di tutto perché abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta all'interno di Tutto un po' l'architetto Nello Teodori, che salutiamo per prima, però voglio far augurare buona giornata anche a Carletto Fiorucci.
Grazie Enrico, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina abbiamo messo in riposo per una settimana il sindaco, visto che è sempre presente, ma tornerà la settimana prossima.
Buongiorno.
E grazie di essere stato così gentile da partecipare a questa nostra trasmissione del mattino. Se posso partire da lontano, facendo un minimo di storia, tu in questo paese, in gioventù, diciamo così, in gioventù, quando si fanno degli errori, oppure no, non lo so, hai fatto anche il vice sindaco di Gualdo. Per certo. Quanto tempo?
Per circa quasi 2 anni.
E come mai poi te ne sei andato?
Me ne sono andato per varie ragioni, sostanzialmente ragioni che sono di questo tipo: forse non c'erano le condizioni per portare avanti una serie di programmi che io ritenevo indispensabili per il futuro della città.
Ho capito, non sei trovato d'accordo con gli altri componenti, non
diciamo
avevano le stesse
così,
visioni. Insomma.
Diciamo così che trovavo una qualche difficoltà a mettere in atto una strategia, soprattutto in ambito urbanistico, ma anche legato alla programmazione economica, che io ritenevo indispensabili per garantire in qualche modo un futuro forse un po' più interessante per la città.
Intanto dimmi come devo chiamarti, sei architetto, artista, perché tu ti occupi anche di arte, quindi qual è l'attività principale in questo momento?
La mia attività professionale è stata sempre quella, diciamo, d'essere un architetto che lavora in ambito professionale. Naturalmente la mia attività in realtà è stata sempre un po', potremmo definirla geometricamente, di tipo circolare, nel senso che ho svolto l'attività di architetto, ma contemporaneamente, parallelamente a questo, mi sono sempre occupato anche di arti visive, di design e in qualche modo anche di curatela di mostre. Un'attività che in qualche modo mi ha messo a contatto anche con lo scenario, soprattutto dell'arte italiana, diciamo, contemporanea.
Possiamo dire che è un architetto artista, possiamo definirlo
così. Sì. No, io ho ancora una domanda, poi Enrico, se avrai o interrompere qualche domanda, benvenuto. Io ho una domanda che devo fartela perché ha suscitato polemiche in questo paese. Tu sei stato l'autore di La Fontana, che è in Piazza Garibaldi, è stata tolta a furor di polemica, a tuo favore.
Ma io francamente, praticando anche la necessaria modestia, non credo di dovermi discolpare di qualcosa, insomma. In un certo momento, diciamo, della storia recente della nostra città, mi è stato chiesto di mettere a disposizione una qualche esperienza che io avevo in determinati settori, di metterla a disposizione della città. Da lì è nato questo progetto e la realizzazione di questa fontana, sulla quale naturalmente si possono avere giudizi diversi. Per sintetizzare con uno slogan, potrei in qualche maniera autocitare artistico. Io ho sempre lavorato soprattutto, diciamo così, in un'idea dell'arte che è legata soprattutto ai sensi piuttosto praticamente che all'oggetto materiale in sé. Per cui, ad esempio, uno slogan che sostiene un mio lavoro artistico piuttosto conosciuto e anche piuttosto pubblicato è: l'arte non è uguale per tutti. Questo concetto naturalmente lo puoi trasferire in tutto quello che sostiene un concetto, diciamo, di carattere anche estetico. Per cui è evidente che noi possiamo, ognuno di noi, ci possono essere percezioni assolutamente diverse, per cui ognuno di noi interpreta le cose in base alla sua sensibilità.
Devo interrompere Nello per motivi tecnici, perché se no altrimenti l'ascolto delle persone diventa complicato. Al di là della capacità anche di ognuno di noi di capire o di conoscere l'arte e di avere una propria soggettiva idea, qualcuno diceva che in quel contesto urbanista una fontana tipo rotonda di stile insomma medievale, eccetera eccetera, questo era più che altro la critica, non tanto alla bellezza o meno dell'opera.
Però a questo punto devo fare una sottolineatura, e dovendo fare questa sottolineatura devo inevitabilmente, diciamo così, parlare un po' di storia. A me mi è capitato, per esempio, di confrontarmi con una giovane gualdese la quale tirava in ballo proprio questo concetto della medievalità. Mettiamo da parte un attimo la fontana e parliamo di quella piazza. Quella piazza ha un problema fondamentale, che è un residuo speculativo degli anni 60. Cioè, io credo che il primo problema di quella piazza forse è quell'edificio che ha sostituito l'antico palazzo storico Sinibaldi.
Sì.
Intanto diciamo questa cosa qui. Poi diciamo pure altre cose. Le altre cose quali sono? Quella fontana era nata, diciamo così, all'interno di un progetto che avrebbe previsto la totale pedonalizzazione di quella piazza. Un obiettivo che sappiamo bene non è stato mai realizzato.
Certo.
Perché? Perché è evidente che se fosse stata quell'area urbana completamente pedonalizzata, cioè l'essenza stessa di quello spazio sarebbe cambiato totalmente. Dopodiché c'è un errore proprio di fondo quando si parla di medievale. Gualdo è una città medievale e personalmente ho scritto pure un saggio molto specifico su questo, cercando attraverso anche questo saggio di valorizzare al meglio Gualdo proprio come prototipo di città medievale. Perché prototipo di città medievale? Perché nel 1240 a Gualdo capita Federico II di Svevia, il quale decide di fondare una città murata.
Sì.
Questa città è Gualdo, ai confini di quello che era il territorio papale, il territorio soprattutto legato al Papa, è un territorio abitato soprattutto dai Guelfi, e i territori che in qualche maniera erano legati all'imperatore, e il territorio di Gualdo era ai confini praticamente di questi due territori. Federico II di Svevia decide di fondare una città murata, Gualdo, ai confini praticamente dei suoi territori. E in questo senso Gualdo è un piccolo prototipo di città medievale con le caratteristiche di fondazione sveva. Non a caso importanti studiosi la paragonano come impianto proprio urbanistico a due tipiche città meridionali di fondazione sveva, che sono Altamura e Gela. Però se parliamo poi di Piazza Garibaldi, bisognerebbe ricordare a tutti che quella piazza esiste dalla fine dell'Ottocento, non è mai stata una piazza. Quella piazza in realtà era la superficie degli orti dell'abbazia di San Benedetto, e solo a fine dell'Ottocento sono stati demolite le mura perimetrali, in pratica degli orti e dell'area, diciamo, dell'abbazia di San Benedetto, per realizzare una seconda piazza non troppo distante dalla piazza centrale. Per cui quando si parla di piazza medievale si fa un errore proprio fondamentale, anche perché, attenzione, su quella piazza, se andate a vedere, non ci sono edifici medievali, certo. Ci sono edifici settecenteschi e soprattutto edifici che hanno prospetti di uno stile tardo liberty. Perché? Perché nel momento in cui viene demolite le mura perimetrali dell'orto, naturalmente si va a valorizzare quello spazio edificando degli edifici, i quali però sono edifici rappresentativi di un periodo storico che è quello liberty.
Stiamo parlando con Nello Teodori, architetto di Gualdo Tadino, e ne parleremo approfonditamente, perché abbiamo diversi spazi di questa fontana che...
Di tutto un po'.
Abbiamo il piacere di ospitare all'interno di Tutto un po' l'architetto Nello Teodori.
Abbiamo capito comunque a livello storico e urbanistico la situazione. E comunque adesso forse, nonostante la richiesta di molta gente, non ci verrà messa più nessuna fontana, neanche circolare, neanche piccola. E ormai è stata adibito a parcheggio e a postazione per i tavoli, per i vari esercizi commerciali. Quindi questa fontana verrà spostata. Ma tu sai l'ubicazione che è stata pensata per questa fontana?
Io francamente, diciamo così, che questa fontana venga spostata è una cosa che in qualche maniera, diciamo così, trovo abbastanza difficile.
Ti ha ferito, diciamo che ti ha ferito un pochettino.
Beh, naturalmente è evidente che in qualche modo quella era, diciamo così, la possiamo definire così, una mia creatura.
Certo.
È evidente che c'è sempre un rapporto, diciamo, sensibile molto forte tra le cose che uno realizza, certo, diciamo, su un piano anche progettuale, architettonico, artistico.
Ma ti hanno chiesto dove poteva essere ubicata?
No, per ora di questa cosa, come dicevo, io non ne sono a conoscenza e non so francamente qual è la strategia che prevede questa, diciamo così, spostamento della fontana. In tutta franchezza lo trovo abbastanza difficile questo, però come dicevo io non sono informato dettagliatamente di questa cosa. Però se torniamo sull'argomento della fontana, c'è una cosa di cui io vorrei parlare, e si tratta di questo. Anche in un ultimo convegno che è stato fatto sul Festival delle Acque ultimamente, sì, sì, e quindi sul binomio acqua-ceramica, io in qualche modo, anche in questo caso, dovrei autocitarmi. Cioè nel senso che quando si insediò la Rocchetta a Gualdo fu editato dall'Università di Siena un libro dal titolo Fons Vitae, che tu forse conoscerai, Carletto.
Sì, io lo conosco.
E in quel libro c'è un mio saggio dal titolo Un'acqua e la sua città. Un'acqua è la nostra acqua che ha le sorgenti nella gola della Rocchetta, e la sua città naturalmente che è Gualdo. Io ho sempre pensato, e questa cosa qui la delineavo in maniera abbastanza dettagliata in questo tempo, in questo saggio, io ho sempre pensato che Gualdo certamente fosse città della ceramica, ma prima di essere città della ceramica in realtà Gualdo è una città delle acque, e spiego anche perché. Sinteticamente, perché le acque di Gualdo, diciamo anche la sua qualità proprio naturale e i suoi benefici, erano già conosciuti nell'antichità.
Sì, certo.
Teniamo conto che Gualdo, diciamo così, era solcato dalla Flaminia, il municipio anche romano, e quindi potremmo dire che intorno al primo, secondo, terzo secolo dopo Cristo, la Flaminia la possiamo immaginare come un'autostrada contemporanea, perché era veramente l'asse, diciamo così, che permetteva il collegamento tra il nord, certo, Italia del versante adriatico e il centro Italia nel versante del Tirreno.
Esattamente.
Per cui le acque di Gualdo erano molto conosciute e non a caso nei scavi archeologici sono tornate alla luce praticamente i resti delle terme,
sì, sì,
cosa che naturalmente di cui si parlava già, diciamo, intorno al 1600, sì, di, sì, questi resti delle terme. Allora voglio dire, se effettivamente Gualdo ha una storia importante, forte, legata alla ceramica, allora io faccio una considerazione molto semplice. Naturalmente, mettendo da parte la fontana che avevo progettato io, bella o brutta, poi su questo naturalmente, come dicevo, si possono avere opinioni diverse, si può pensare che era sbagliata a forma, diciamo, rettangolare, qualcuno la preferiva circolare, insomma ci sarà pure una ragione per la quale io l'ho disegnata in quella maniera,
certo,
piuttosto, certo, che circolare, sì, ma mettiamo da parte la mia fontana. Allora, Gualdo era conosciuta anche attraverso dei vezzi popolari che non voglio citare perché naturalmente sono un po', diciamo, poco...
Parole un po' troppo forti.
Sono parole poco nobili, però una cosa che si diceva anche nel territorio, anche in città, diciamo, vicino a Gualdo, si diceva che Gualdo... diciamo dalle belle fontane e poi il resto non lo dico.
Esatto.
Perché si diceva Gualdo dalle belle fontane? Perché già, diciamo così, intorno al XVI secolo, anche per intervento del cardinale legato del Monte, la città di Gualdo era ricchissima praticamente di fontane, e questo essere ricca di fontane, belle o brutte, comunque determinava un fattore identitario molto chiaro e molto solido, che era una città delle acque.
Delle acque, sì.
Per cui, trasferendo questo concetto nella contemporaneità, mi viene da dire che forse anche in questo caso è sempre preferibile, forse a Gualdo, una fontana magari un po' bruttina, una fontana in più un po' bruttina, sì, che una fontana in meno all'interno, diciamo, del contesto della città.
Questo siamo d'accordo, storica. Abbiamo anche noi perorato al sindaco la possibilità di mettere comunque una fontana o circolare o di altro genere lì, piccolina anche su Piazza Garibaldi, se hanno tolto quella, ma mi pare che non hanno avuto la sensibilità di capire questa necessità urbanistica. Comunque,
tra le altre cose, questo elemento ritorna costantemente. Ovviamente di un arco esatto,
certo,
dove c'è stato, sì, qualcuno che ha sollevato delle polemiche.
Ma un gualdese per caso o un ecumeno?
No, in questo caso, diciamo.
D'accordo.
Dopodiché, naturalmente, di fronte a queste polemiche che sono state sollevate attraverso anche i media, tipo Facebook, cose del genere, io non ho mai risposto, perché comunque, trattandosi anche in quel caso di una questione personale, di un lavoro mio come architetto, alla fine qualsiasi cosa tu dici è sottoposta ad un equivoco,
certo,
per cui è meglio sostanzialmente tacere. Certo. Devo dire che in quel caso poi il tempo, se posso dirlo, mi ha dato totalmente ragione. Vedi le dichiarazioni anche che ha fatto Vittorio Sgarbi relativamente a quell'intervento, il cui contenuto non so se voi conoscete. Comunque ha fatto delle dichiarazioni molto positive rispetto, diciamo così, a quell'intervento. Per cui voglio dire, sulla fontana di Piazza Garibaldi per me è difficile comunque, come dire, parlarne, anche se una cosa devo dirla.
Sì, così chiudiamo questo.
E chiudiamo. Sì. Io ho potuto verificare che sì, è vero, c'è stata una, chiamiamola così, piccola sommossa popolare, però molte volte capita che chi è contrario parla e chi è d'accordo invece rimane zitto, capito? Per cui si ha forse anche un'alterazione veramente, diciamo, di quelli che possono essere i rapporti tra chi è d'accordo e chi non lo è.
Vabbè, comunque chiudiamo con questa quella fontana, facciamo una pausa adesso, speriamo
di tutto un po'.
Allora, vi ricordiamo che abbiamo con noi Nello Todori, architetto che si è occupato anche di molte cose, o anche di arte, quindi, e tu sei anche responsabile della mostra internazionale della ceramica.
Sì.
E cosa c'è in pentola? Perché mi pare che negli ultimi anni abbia perso un po' di questo prestigio la mostra internazionale, o no?
Ma forse questa è una impressione che molti hanno, ma le cose non stanno affatto così. Perché, attenzione, la Protadino, nell'arco, la Protadino, che sapete tutti essere l'associazione locale, che nel 1959, in un periodo particolare della storia di Gualdo, eravamo nel dopoguerra, certo, e c'erano molte aspettative sulla ricostruzione, e forse l'economia aveva segnali molto più, diciamo, frizzanti rispetto un po' anche alla situazione contemporanea. E nel 1959 istituì questo concorso internazionale, che all'origine era nato come concorso nazionale, ma che addirittura prima di Faenza è diventato concorso internazionale. Sapete benissimo che Faenza è praticamente forse la capitale mondiale della ceramica. Comunque sia, il concorso di Gualdo c'ha, diciamo così, un prestigio veramente internazionale, e negli ultimi praticamente 3 anni è stato fatto tutto un programma piuttosto articolato, che è la Triennale della Ceramica di Gualdo Tadino 2023. 2023 perché? Perché è l'ultimo anno, diciamo, degli eventi triennali di questa fase progettuale. Nell'arco soprattutto di questi 3 anni, e in particolare di questi ultimi 2 anni, cosa è stato fatto? Sono state collocate 2 opere nei giardini pubblici, 2 opere che fanno parte di quei concorsi in cui il tema, perché sapete bene che il concorso di Gualdo è un concorso a tema, e anzi questo essere un concorso a tema in qualche maniera è un fattore proprio concettuale e identitario di questa manifestazione, ha la specificità di essere un concorso a tema. Intanto sono state collocate 2 sculture, una di Angelo Ficola e una di un altro artista internazionale.
Tutte le altre opere che sono state realizzate negli anni della mostra della ceramica, dove sono ubicate ora? E quale utilizzo se ne può fare?
Allo stato attuale sono praticamente nel piano, chiamiamolo così, seminterrato del centro promozionale della ceramica. Voi sapete che il centro promozionale della ceramica in questa fase è sottoposto a lavori di ristrutturazione. Una delle prime operazioni che è stata fatta, e io questo lo so non solo perché sono un componente della Protadino, ma sono anche uno dei professionisti che fa parte del gruppo, diciamo, temporaneo di professionisti che ha vinto la gara per la ristrutturazione del centro promozionale. Una delle prime operazioni che è stata fatta è stata quella, come dire, di intervenire in quella parte dell'edificio, nell'area, diciamo, seminterrata, in cui era stato previsto di, come dire, individuare il deposito per le opere del concorso internazionale della ceramica. Per cui allo stato attuale sono ricoverate in questo deposito, in attesa naturalmente che il centro promozionale, i lavori del centro vengano completati e si possa dare corso, diciamo, al Museo della Ceramica Contemporanea, dove verranno esposte le opere della collezione dei concorsi.
Sono tutti in buono stato oppure c'è stato col tempo qualche...
Diciamo così, ce ne sono alcune in ottimo stato e ce ne sono anche un certo numero che dovrebbero essere sottoposte ad intervento. Non a caso, terminata la triennale del 2023, in cui sinteticamente sono stati fatti 4 eventi: scultura per la città, che sono la collocazione delle due opere ai giardini, tradizione contemporanea 2, che è una manifestazione nata nel 2009 all'interno praticamente della prima triennale della ceramica del 2009, in cui si mette insieme la grande tradizione del lustro gualdese con la progettazione di oggetti contemporanei. Cosa significa? Progettare degli oggetti contemporanei e vestirli con i lustri della tradizione che ha reso Gualdo famosa in Italia, ma addirittura
senti, in un periodo in cui la ceramica di Gualdo ha subito un tracollo praticamente, che funzione può avere ancora la Mostra Internazionale della Ceramica?
Beh, secondo me ha sempre tutta una serie, diciamo così, di valenze. Intanto sono valenze storiche, valenze culturali, valenze turistiche, certo, ma direi che sono anche valenze economiche, perché attenzione, cioè il quadro della ceramica in Italia qual è? È che naturalmente, io questo me lo ricordo perché tu mi ricordavi di essere stato all'inizio degli anni 80 per un periodo il vice sindaco della città, io in quella occasione mi occupavo anche della programmazione economica. È chiaro che i tempi sono cambiati e che il numero degli addetti nell'ambito della ceramica è decresciuto purtroppo, in maniera,
purtroppo sì,
diciamo così, ma questo è un fenomeno che ha riguardato non solo Gualdo, ma un po' tutte le città della ceramica, le famose città di grande tradizione ceramica, certo, a cui è scritta anche Gualdo Tadino. La stessa Faenza, che è il polo proprio, diciamo così, della ceramica italiana e è un polo internazionale, ha visto decrescere il numero degli addetti. Questo è un fattore quasi fisiologico. Poi c'è chi si difende meglio e chi si difende meno bene. Naturalmente in territori dove la ricchezza finanziaria è di investispondere anche alla grande concorrenza internazionale, si difendono meglio e riescono a mantenere di più, diciamo, una categoria numerale degli addetti. Però attenzione, all'interno anche di tutto questo ci sono, potremmo dire, dei settori potenziali che sono quelli per cui un buon prodotto al settore artigianale, accompagnato anche da una consapevolezza culturale, è possibile far crescere, diciamo così, un'economia di tipo qualitativo, all'interno del quale naturalmente sono fondamentali i corsi di formazione, certo, professionali, certo, la qualificazione del, certo, prodotto, certo, e la qualificazione di chi si occupa di queste cose. Certo. Quindi diciamo così che un settore che a Gualdo comunque aveva raggiunto anche livelli medio industriali e industriali molto importanti può trovare ancora una sua ragion d'essere all'interno, diciamo così, di una produzione che guarda mercati più qualitativi e meno quantitativi.
Certo. Abbiamo un paio di minuti per andare alla conclusione e mi volevo inserire in questo perché abbiamo tante rotatorie nel comune di Gualdo Tadino, però di ceramica se ne vede poco, abbiamo molte piante. No, anche questo un po' va a scontrarsi con queste idee che ci stai mettendo stamattina.
Sì, insomma, a Gualdo sono stati fatti, diciamo così, degli interventi, come dire, di qualificazione di immagine urbana di città della ceramica. Però attenzione, a Gualdo da questo punto di vista ha più difficoltà rispetto ad altri territori, perché nonostante che il clima è cambiato anche in maniera, diciamo, sostanziale, perché noi che non siamo più giovincelli sappiamo bene quanta neve faceva a Gualdo per esempio fino a 30-40 anni fa, però la collocazione di opere in ceramica all'esterno a Gualdo presenta naturalmente difficoltà di natura conservativa.
Ci sono dei rischi ovviamente, certo.
Cioè non è paragonabile, se tu vai a Vietri tu vedi che Vietri, che è un'antica città importante della ceramica, le ceramiche all'esterno le vedi un po' dappertutto. A Gualdo tutto questo è un po' più difficile, anche se devo dire la verità che per esempio Villa Casimiri è un esempio straordinario di ceramica applicata all'architettura, ma questo tipo di operazioni vanno fatte, diciamo, in maniera molto consapevole e tecnicamente, diciamo, in maniera molto centrata.
Devo chiudere una ultima domanda, siccome adesso si sta creando questa mostra contemporanea a Gualdo, no, che sta prendendo via per qualche mese, durerà, e tu cosa ne pensi, Nello, velocemente?
Ma io penso, insomma, che se c'è una novità, a mio modo di vedere, è che forse la vera novità di Gualdo è che è diventata una città dei musei, perché a Gualdo ci sono moltissimi musei, e ci sono moltissimi musei sia all'arte classica, quindi la tradizione gualdese, la Pinacoteca, Matteo da Gualdo, ma c'è anche una certa attenzione sul contemporaneo. L'attenzione sul contemporaneo, per esempio, c'è anche al Museo del Somaro, perché, attenzione, è una collezione di circa 160 opere di artisti contemporanei, alcuni dei quali molto importanti, ma non solo, ci sono anche iniziative di mostre temporanee, come questa mostra che verrà inaugurata in pratica sabato, che soprattutto a San Francesco presenta la collezione di un famoso gallerista italiano deceduto, che è Pio Monti, e in questa mostra si potranno vedere alcuni degli artisti più importanti che hanno scritto le pagine più significative dell'arte contemporanea italiana in 40 anni.
Beh, questa è anche una novità non solo culturale, ma anche dal punto di vista economico può servire, perché c'è gente che potrebbe venire a visitare queste mostre. Grazie, Nello, di aver partecipato alla nostra trasmissione, e magari che sia futuro, se ne avremo bisogno, ti potremo anche richiamare, vero?
Certamente.
Grazie a voi.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare stamattina l'architetto Nello Teodori, abbiamo fatto un po' di storia, anche ci ha fatto una bella lezione, ne sappiamo di più. L'appuntamento è la prossima settimana, tornerà il sindaco, saremo nella settimana prima di Ferragosto. Grazie ancora.
Grazie ancora a Nello Teodori.
Grazie a voi.
Buongiorno a tutti.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.